E allora il tempo è del padrone, ma se vi interessa sono le 18:33 di martedì 15 novembre. Queste ricongiunzioni, la trasmissione che Radio Blackout dedica alle lotte per la salute, salute di, da, con, tra tutti e tutti, che poi erano tutte. Per chi chiede di essere curata e chi di non esserlo, ma soprattutto per una moltitudine che chiede salute. E allora, come ogni martedì dalle 18:30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, dell'esperienza di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. Ricordiamo anche i numeri per scriverci e intervenire in trasmissione al 346-667-3263 oppure per le dirette allo 011-249-5669. Autogestione vuol dire condivisione, riappropriazione dei saperi e attivazione della comunità blackoutiana. Quindi insomma attivatevi e se avete qualcosa da dire o da ridire fatevi sentire, la trasmissione la fate anche voi. Se poi volete ascoltarvi podcast in differita ricordate che c'è anche un fantastico canale Telegram che trovate digitando ricongiunzioni. Chi vende la pillola blu è il titolo della trasmissione di oggi, di cui sveleremo i contenuti dopo la sigla e comunque insomma parleremo un po' di partecipazione e alienazione nei movimenti per la salute. Ma prima di tutto, sigla! Come dicevamo oggi insieme a Matteo Bessone, che è qui insieme a noi, parleremo di partecipazione e alienazione nelle lotte per la salute, cioè in che modo interessi commerciali e dispositivi di cura influenzano e informano le rivendicazioni e le modalità delle lotte sociali che insomma si battono per creare le condizioni di un mondo vivibile e sano. Ovvero che strumenti utilizzano le case farmaceutiche e altri attori dominanti per sussumere i bisogni di salute e per utilizzare i movimenti a loro vantaggio. Ecco allora, quanto sono liberi i nostri movimenti di liberazione? Quanto è emancipata l'emancipazione? Quanto è autodeterminata l'autodeterminazione? Ne parliamo con Matteo. Ciao Matteo.
Buongiorno a tutte e tutti.
E allora su queste suadenti note direi che possiamo entrare nel vivo del dibattito di oggi. E quindi Matteo, quanto può essere autodeterminata una persona rispetto alle proprie rivendicazioni di salute in questo contesto economico e sociale?
Prima di tutto ciao Pietro e ciao a tutti. È una domanda spinosa, difficile, che insomma è anche un po' scomoda, perché nel provare a rispondere temo che potrei non essere proprio sempre allineato con tutto, ma tant'è che mi assumo questa responsabilità. E forse partirei dal domandarci che cosa significa autodeterminazione, cioè se ci si può autodeterminare, cioè interamente da sé, no? Cioè, l'autodeterminazione storicamente nasce come un concetto legato all'autodeterminazione dei popoli, no? Nel 48 viene istituito come conseguenza di alcune gravi libertà e restrizioni delle libertà, nelle possibilità dei popoli di decidere per sé di sé. Purtroppo o inevitabilmente nel corso di questi anni, anche e soprattutto in relazione al tema della salute, il concetto di autodeterminazione purtroppo diventa un attributo individuale, cioè sono gli individui che si autodeterminano, non più i popoli, no? Viene la dimensione su cui si sviluppa questa e su cui si gioca questa autodeterminazione diventa essere l'individuo e spesso il terreno della salute. Però qua ci arriviamo ancora un attimino, prima ancora un attimo su questa roba di autodeterminazione. Molto spesso, sempre in questa roba dell'autodeterminazione, spesso nei movimenti è molto comune ed è molto usata questa logica dell'alto e il basso, no? E in realtà
cioè in che senso alto e basso?
Siamo usi soliti pensare a che ci sia un alto e che ci sia un basso, no? Allora che i movimenti siano il basso e che il potere, lo Stato sia l'alto, mettiamola così, e il commercio, i poteri forti siano all'alto, e in un certo senso è così. D'altra parte, nella misura in cui un'autodeterminazione porta delle rivendicazioni, è chiaro che quell'autodeterminazione, quella volontà di determinazione in qualche modo dipende da un altro, da una sorta di concessioni, in prima battuta. In seconda c'è il tema reale, che mi sembra sia il tema di questa giornata di oggi, di quanto noi siamo liberi di esprimere ciò che vogliamo, la sofferenza e un certo grado di conflittualità nei confronti del mondo in delle forme che possano in qualche modo realmente essere trasformative dell'esistente e non semplicemente assumere la grammatica, la esistente per semplicemente chiedere di più dell'esistente, chiedere più cura, più medicalizzazione, più trattamenti, senza che queste cose abbiano un impatto reale sulla nostra vita, che producano realmente benessere, no? Questa roba qui è un momento storico in cui nel corso del tempo le diagnosi, ad esempio, non sono proliferate, le diagnosi psichiatriche ad esempio, non sono passate ad essere 106 nel 52 a 365 nel 2013. E allora questa iperproliferazione delle diagnosi, iperproliferazione del sapere medico diventa anche un modo attraverso cui i soggetti si fanno e parlano dei propri bisogni e esprimono le proprie rivendicazioni. E in un modo che Nicolas Rose, che era stato un allievo diretto di Foucault, no, in La politica della vita, dice molto chiaramente: questa operazione caratteristica dello sviluppo della medicina, di una certa biomedicina, ha a che fare con quello che lui chiama la cittadinanza biologica, cioè il farsi la costruzione di progetti di cittadinanza, e quindi anche dal basso, se vogliamo, sul campo della salute, in un modo che segue un'ottica biomedica, biomedica. Sono progetti che hanno senza dubbio il enorme vantaggio di l'enorme
potenzialità
e merito di trasformare in qualche modo l'esistente. Non è molto facile, però purtroppo spesso capire quanto quanto ci sia di realmente trasformativo e quanto questo non lo sia. Ci sono degli esempi molto credi, molto semplici, ad esempio non so, l'aborto è stata una battaglia sul campo della salute realmente trasformativo, che ha cambiato realmente le condizioni di vita della donna e gli assetti sociali. Alcune ci sono le rivendicazioni negli Stati Uniti 10 anni fa, c'erano sulla sindrome dell'affaticamento cronico, che è chiaro che è una rivendicazione, non dico del tutto inutile, che mantiene l'esistente dietro cui continuiamo a correre e a spremerci, a essere spremuti, però è chiaro che quella forma rivendicativa rischia di essere poco trasformativa, no? E semplicemente dare per scontato che i problemi sono dell'individuo, che se stanco è stanco e deve stancare meno, magari deve avere il rimedietto, no? Invece che mettere in discussione maggiormente le condizioni di vita e lavoro delle persone.
Sì, e mi aggancio proprio su questo perché anche insomma, a partire da quest'ultimo esempio che facevi, sembra un po' che la salute stia diventando un ambito, un codice, una grammatica in cui si esprime la differenza e la conflittualità sociale. Forse proprio un nuovo linguaggio o forse un nuovo campo di gioco. Infatti è nel linguaggio della salute che si esprimono ormai numerosi conflitti e tensioni della vita in società, ed è proprio dal suo vocabolario che noi attingiamo ragioni di agire e modi di agire su di essi. Attraverso i concetti della medicina e della salute comprendiamo i mali personali come mali comuni, quindi anche questo passaggio dall'individuale al comune si sta spesso traducendo in un linguaggio, come dire, biomedico. Ecco, allora, quali sono secondo te le tensioni e le spinte che ad oggi in questa società determinano questa svolta, e quali sono i limiti di questo fenomeno? Cioè, prima dicevamo che ci sono delle potenzialità nel tradurre la conflittualità con un linguaggio che ha a che vedere con quello della salute, della cura. Ci sono però forse anche dei limiti importanti. Quali sono secondo te?
Allora, sì, parto dai limiti, che mi è più facile, no? Perché è quello che mi capita spesso di osservare, no? e che semplicemente siano delle ci siano delle richieste che si esprimono in un linguaggio che non sono trasformativo e che non immettono un reale cambiamento. E non solo, il limite di questo, cioè uno dei pericoli di questo, è che nel fare questo si distoglie l'attenzione da quelle che potrebbero essere alcune importanti azioni da svolgere. Ad esempio, la giornata di sensibilizzazione di Lundbeck ha portato tanto l'attenzione, no? Si è svolta tanto sull'ambito della maggiore cure, maggiore copertura per alcuni tipi di cosiddetti disturbi che sono sempre più diffusi. Scusa Pia, questo è il mio cellulare che
fa
suona.
Niente, fa niente. Sì, tra l'altro questa giornata di sensibilizzazione, di cui poi parleremo più dettagliatamente più avanti, però appunto mi sembra un buon esempio da cui partire.
Un po' questo, però nel fare questa cosa qui, contemporaneamente non si è parlato neanche per un istante di quelli che sono i problemi reali. No, quegli aspetti realmente problematici e che aggravano realmente le condizioni di salute delle persone, anche nei sistemi di cura, ma ancora prima che questi si possano ammalare, se vogliamo, no? A monte. Per cui, cioè, è chiaro che se la nostra partecipazione e il nostro linguaggio è interessato e coagulato e si coinvolge con un tema, con una rivendicazione, e chiaramente quello è anche uno spostamento dell'attenzione rispetto ad alcune cose che potrebbero essere almeno altrettanto utili e benefiche per la salute collettiva. C'è però il tema di che cosa accade spesso in queste mobilitazioni, cioè, adesso lo metto che è molto facile dal punto di vista della salute mentale, cioè la partecipazione fa salute, crea salute di per sé, no? E perché lo fa? Perché risponde a un bisogno che in questo tempo è seriamente mortificato, che è anche quello di appartenenza. Allora, è chiaro che attraverso alcune lotte, e ancor più se queste lotte sono veicolate e necessitano di una diagnosi, no, mi viene in mente la lotta sulla vulvodinia, piuttosto che no, alcune mobilitazioni, alcuni movimenti, tipo quello delle neurodivergenze, no? Che si giocano tanto su degli assi proprio diagnostici. Allora, è chiarissimo che quella cosa lì, al di là dell'azione, che dell'oggetto della rivendicazione, è chiaro che già solo di per sé appartenere a un movimento fa bene alla salute. È qualcosa che di per sé unisce. Per cui c'è un aspetto molto importante, molto salutare in questi movimenti, in questo tipo di mobilitazioni, anche se, diciamo, prese letteralmente, rischiano di essere talvolta controproducenti. Non mi riferisco a quelle due che ho nominato prima, ma più in generale, no? Ad esempio la faccenda della salute mentale.
Sì, è un po' la mia impressione anche che non siano semplicemente degli interessi commerciali in senso stretto, no? A in qualche modo sovradeterminare un po' e alienare l'espressione della conflittualità e delle differenze sociali nei termini di diagnostici o biomedici. Un'impressione che ho è anche la possibilità che siano gli stessi sistemi di cura, cioè le culture mediche e di biopotere, che influenzano e diano forma in partenza alle rivendicazioni, e in tal modo tra l'altro garantiscano la loro riproduzione, no? Cioè non sono solo gli interessi commerciali, ma anche i modi in cui le persone vengono curate che determinano alla base le rivendicazioni nei termini di salute dei movimenti. Cosa ne pensi di questo?
Mi sembra un'ottima osservazione, Pie. Faccio difficoltà io personalmente a disgiungere gli interessi commerciali dai sistemi di cura, no?
Certo, perché dietro ogni sistema di cura c'è una corporazione.
Ci sono degli interessi di cura prevalenti, cioè ad esempio no, io sono, e tu come me, psicoterapeuti, no? È chiaro che gli interessi commerciali di questa categoria si scontrano con quelli, ad esempio, della psichiatria. Insomma, chi ha alle spalle interessi commerciali maggiori si assicura posizioni di dominio, ad esempio, nel sistema sanitario nazionale, da un certo punto di vista. Ed è chiaro che questo determina anche la forma culturale prevalente delle spiegazioni dei disturbi. No, ad esempio, dei disturbi del disagio, c'è cioè il fatto che ci sia una rotellina un po' sbilenca o una mancanza di qualche molecola, e quindi poi anche le eventuali rivendicazioni. Rose dice una cosa, Rose, riprendendo da Foucault, dice una cosa molto importante, che è proprio questa, cioè che sono spesso i sistemi di cura che producono anche una certa cultura, ed è questa cultura che poi si muove su delle rivendicazioni, che tendenzialmente è quella, chiede un riconoscimento per le proprie condizioni, per cui chiede più cura, chiede più trattamenti. E purtroppo io ho l'impressione che il tema degli interessi commerciali sia troppo spesso negletto anche nei movimenti, negli ambiti, nei movimenti, sia troppo spesso negletto. È il motore del mondo, la struttura è quella,
struttura materiale.
Esatto, ma non è molto più facile arrabattarsi dietro a altri tipi di spiegazioni, altre causazioni, altre determinazioni, piuttosto che non a quello che è terribilmente invisibilizzato, ma che muove in maniera determinante l'esistente, in maniera molto sottile, molto lontana, molto mediata. Ma io credo che sia un esercizio che dobbiamo fare, dobbiamo imparare a sviluppare questo sguardo e domandarci: questa nostra cosa a chi fa comodo? Come cazzo è possibile che in questo momento io sto pensando questa cosa qua? Cioè, cosa ha a che fare con l'ordine e col mercato in cui sono immerso? Perché io, dopo tutto, sono anche un pezzettino in funzione No, sono un pezzo di... La mia salute è il terreno su cui si giocano gli interessi di altre persone. Io posso anche illudermi di stare lottando per le mie cose. E ogni tanto è proprio importante che lo faccio. Ogni tanto è proprio giusto che lo faccio. Ogni tanto riesco anche a ottenere dei risultati giusti. Ma poi nella genealogia storica in cui è molto sottile il confine che ci permette di dire che io sono realmente libero. Perché no, le forme con il mio pensiero, comunque c'è qualcuno che può avere degli interessi affinché io mi muova chiedendo una cosa piuttosto che non un'altra. No? Ed è questo un pezzo di spinta della rivoluzione partecipativa e della centralità del paziente in medicina, su cui si giocano alcune robe importanti dell'advocacy in questo momento.
No? Che magari poi approfondiremo più avanti. Sì, io sono d'accordissimo su questa lettura, no, di ciò che ci muove come qualcosa di ancorato alla struttura materiale anche del mercato di cui facciamo parte. Penso che vada sempre un po' calmierata e soppesata questa posizione per non scadere, come dire, nel materialismo stretto senso, altrimenti rimaniamo a Marx e a 100 anni fa, però ovviamente sono d'accordo che è qualcosa che spesso viene negletto, no? Forse appunto ci immaginiamo di essere più liberi di quanto potere non abbiamo, e forse invece è un po' il contrario, è la nostra libertà si gioca nell'ambito della nostra potenza e non la nostra potenza si gioca nei confini della nostra libertà. E mi veniva solo da chiederti un po' un esempio, ecco, di come un esempio magari attuale, se ti viene in mente, proprio per fare questo esercizio di ancoraggio dei nostri ideali nella materialità delle cose, un esempio in cui appunto la conformazione, la cultura e gli strumenti, i dispositivi di cura hanno influenzato una rivendicazione.
Sì, prima certamente molto, molto volentieri, scusa, mi allontano sempre dal microfono.
È incontenibile.
Questa cosa mi scalda. Allora, sì, volentieri faccio un esempio molto, ce l'ho molto bene in mente, appunto quella della giornata di sensibilizzazione che ho più approfondito. Però penso che cioè quello è proprio solo un esempio, no, a partire da cui ho potuto e voluto anche, no, approfondire questo tema e usarlo per guardare le cose che accadono sul campo della salute. Però penso che sia importante, no, mettere a fuoco anche il soggetto degli interessi commerciali, perché è una cosa importante. E cioè avere in mente che ci sono questi soggetti che generano un profitto spesso maggiore degli stati, e che generano un profitto spesso spendendo nella marketing molto più di quello che non facciano per la ricerca, no? E tutto quello di cui noi stiamo parlando sono gli effetti distali di alcune campagne.
Sì, anche se ad oggi marketing e ricerca molto spesso vengono un po' a coincidere. Mi viene in mente poi un esempio che magari dopo analizziamo insieme, proprio di questo fatto.
Volentieri. Comunque, sì. Appunto, ad esempio, Johnson & Johnson nel 2014 ha speso 2,6 miliardi per la ricerca e 21 per il marketing. 21 miliardi per il marketing, così va. Le giornate di sensibilizzazione negli Stati Uniti nel 97, questi sono dati un po' vecchi, erano 44, nel 2016 401. Nel 97 hanno speso le multinazionali, ma quello che la ricerca è riuscita a rilevare, 177 milioni di dollari, e nel 2016 430 milioni di dollari. No, è chiaro che tutto questo... potenza di fuoco influenza la nostra concezione di salute, di malattia, quello che crediamo e vogliamo, quello che crediamo di avere diritto ad ottenere, le nostre rivendicazioni, e spesso incasinando un pochettino, cioè confondendo, se vogliamo, quello che noi sappiamo e crediamo su una malattia rispetto a quello che sappiamo, crediamo e vogliamo sulla sua soluzione, cioè sulla cura, sul trattamento. No, queste sono alcune delle robe che più, in particolare, esempio, scusa, adesso arriva la domanda che ce l'ho in mente, anche se mi sono allontanato, giuro che ce l'ho in mente, è la giornata la giornata internazionale della salute mentale, che in Italia si festeggia da qualche anno, abbiamo iniziato con la pandemia. E proprio in mezzo alla pandemia, soprattutto le prime due edizioni, questa appena passata il 10 ottobre, un pochettino di meno, ma dentro, cioè, la buona parte della giornata è stata animata e mossa da una multinazionale, la Lundbeck, che è stata qualche anno multata con un'ammenda molto molto grave per dei reati molto molto gravi che aveva commesso dalla Corte Europea, e molto di quello che accadeva, molto di quello che è accaduto, molto di quello che è stato detto, seppur non direttamente, ma è anche, è chiaro che è stato tremendamente influenzato da questa multinazionale, anche perché tanti degli attori che hanno promosso iniziative su tanti fronti hanno interessi commerciali diretti con la Lundbeck, cioè sono a libro paga della Lundbeck.
Mm-hmm. Sì, poi mentre appunto raccontavi come il nostro modo di concepire soluzioni e di chiedere soluzioni, di ottenere, lottare per le soluzioni a dei nostri problemi e a delle nostre conflittualità, come questo venga influenzato da interessi commerciali e dispositivi di cura, mi venivano altri esempi in mente. Uno per esempio è verso, come dire, l'ultima fase della sindemia si era sviluppato questo movimento di occupazioni nelle scuole, no? Che insomma soprattutto a Roma prendeva il nome di questo movimento, si chiamava La Lupa, con cui in qualche modo avevamo interagito, e ricordo che era molto ambiguo questo movimento nelle sue rivendicazioni rispetto al tema degli psicologi scolastici, no? Loro dicevano in qualche modo questa scuola, questo modello non sta funzionando, noi ce lo dobbiamo sucare, e sucarcelo vuol dire molto spesso vivere tutti una serie di vissuti che potremmo chiamare ansia e quant'altro, e quindi alcuni dicevano la soluzione quindi è avere gli psicologi scolastici e avere l'accesso a questo dispositivo di cura, altri dicevano no, ma aspetta un attimo, in questo modo semplicemente gli stiamo dando vinta
E grazie a Dio che c'è qualcuno che fa questa cosa qui, perché in questo momento storico, poi soprattutto sulla psicologia, sugli psicologi, su quello che ha a che fare col mentale, purtroppo il trend è proprio quello del no, di più è meglio, cioè dobbiamo averne di più, e vedete, cioè una risorsa importantissima, qualcuno possa vedere questa cosa qui e anche dire no ragazzi, voi psicologi state al vostro posto.
Sì, è qualcosa qui, un chiodo su cui battiamo spesso, questo qui del non necessariamente più cura è meglio, ma anzi molto spesso è il contrario. Poi sempre per portare altri esempi, per insomma rendere anche un po' più chiaro e concreto il nostro discorso a chi ci ascolta, mi viene in mente per esempio queste borse che sono state erogate in regime privato dall'ENPAP, che sono state erogate per finanziare dei percorsi. L'ENPAP sì, è una cassa previdenziale degli psicologi e psicoterapeuti, che finanziavano in regime privato i professionisti e le professioniste per erogare diciamo gratuitamente delle cure, no? E penso che in questo processo si sia visto anche molto come la ricerca si sia mischiata agli interessi commerciali, no? Perché a un certo punto un gruppo diciamo molto potente nell'ambito della salute mentale, che è un gruppo di cognitivi comportamentali, probabilmente anche vicini un po' a al ministero, aveva messo su questo come si chiama questo convegno per stabilire delle linee guida, no? Mi sembra che si chiami consensus paper o qualcosa del genere, in cui avevano identificato nel modello inglese dello IAPT, tra l'altro un modello che è stato sviluppato dalla London School of Economics piuttosto che da dei sanitari, no? E quindi questo già dice molto su quali siano gli interessi dietro. Vabbè, insomma, comunque a partire da questo consensus paper poi viene proposta appunto questa misura pubblica, penso che dei fondi ministeriali siano stati girati all'ENPAP, che poi l'ha girato ai singoli professionisti e alle singole professioniste. E quindi, insomma, partendo dal problema già identificato come ansia e depressione, si è in questo modo arrivati alla soluzione che è più cure per tutti, no? Questo è un po' penso che sia un esempio che esemplifica molto bene quello che stavamo dicendo fino adesso. Non so se anche il bonus psicologo possa rientrare in questa visione, ma io direi che siamo lì sostanzialmente. Va bene. Insomma, quello che abbiamo detto fino adesso è che ci sono anche dei gruppi economici che agiscono come attori della riproduzione del biopotere, escogitando modi per sussumere la conflittualità sociale che si esprime attraverso la retorica della società malata, del riconoscimento di una condizione di malattia, eccetera, eccetera, no? Prime tra tutte le multinazionali farmaceutiche, come già abbiamo accennato. Ecco, ma a parte le giornate di sensibilizzazione, quali sono questi modi più o meno subdoli, no? Di sparare appunto questa potenza di fuoco di cui economica e finanziaria di cui dispongono? Quali altri percorsi finanziano?
Adesso ci arrivo, solo una piccola preambolo, un po' più teorico, però ho l'impressione che ci possa aiutare, no? Perché oggi stiamo parlando tanto di biopotere, di potere è una cosa importantissima e bellissima. Ma riprendendo Foucault, no? Il potere è una cosa che assoggetta, no? E anche Rose assoggetta, per cui c'è, cioè, in questo suo assoggettare, sua concezione di Foucault, assoggettare è una concezione positiva, cioè costitutiva, costruttiva, cioè che costituisce soggettività, cioè è sia qualcosa che limita le libertà, che opprime in un certo senso, vincola, ma è anche quella stessa qualcosa che permette ai soggetti di farsi, di assoggettarsi, di diventare soggettività, no? All'interno di un registro di comunanza, no? Assoggettarsi, proprio soggettivarsi, ok? Questa cosa qui è molto importante perché, cioè, mi è venuto in mente perché quello che accade con questi attori commerciali che dispongono questi strumenti e queste strategie nei confronti dei cittadini che poi eventualmente le spingono in rivendicazioni oppure in strategie per spingere i cittadini a muoversi e rivendicare, perché accade anche questo. Ecco, questa cosa qui è esattamente la forma che gli interessi commerciali, cioè gli attori commerciali delle transnazionali, adesso vediamo come, hanno per soggettivarci, per creare soggettività attraverso la formazione, attraverso la sensibilizzazione, e cioè in una forma di inculturazione, se vogliamo, no? Tanto di questi snodi in questo momento si giocano sul creare soggettività biomedicalizzate, biomediche, creare soggettività in cui il confine non è più il potere non si esercita più nella sotto la forma della costrizione, ma sotto la forma della persuasione, no? E dell'introiezione direttissima. Come accade questa cosa qui? Accade, possiamo arrivarci attraverso, no, l'analisi, se vogliamo perlomeno il nominare l'esito finale di questo processo, che è l'istituzione del patient advocate tra i ruoli tra i ruoli delle grandi transnazionali multinazionali.
Quindi insomma c'è qualcuno che proprio fa questo mestiere.
C'è qualcuno che fa questo mestiere in seno alle multinazionali, butta ponti con la società civile e all'insegna di una metodologia operativa che anche questa è esplicitata, non so come dire, sto dicendo cose che cazzo sembrano chissà che, ma in realtà è tutto molto terribilmente chiaro se andiamo ad ascoltare e a leggere quello che dicono le multinazionali. Questa metodologia operativa che prevede la collaborazione di tutte le parti coinvolte, no? E l'andare a attivamente coinvolgere tutti gli attori sociali, quindi anche i cittadini, in modo che sia ben chiaro che tutti quanti si giocano per la stessa squadra che deve chiedere poi dopo tutto i prodotti che quelli stanno vendendo. E come accade questa cosa qui? Ad esempio attraverso l'istituzione di alcuni master. C'è un master che si chiama il Patient Advocacy Lab, organizzato dalla scuola di alta economia e management dei sistemi sanitari in, non mi ricordo più se Bicocco o Sacro Cuore, finanziata totalmente da Merck e da Roche. Un master in engagement e patient advocacy finanziato da Pfizer. Oppure la più recente istituzione del un altro corso di alta formazione totalmente pagato da Janssen. Queste cose qui si uniscono, no? Ad alcuni momenti, come ad esempio uno dei summit organizzato da Lundbeck con tutte le comunità di advocacy, quindi le comunità di cittadini, le comunità di militanti, se vogliamo, le comunità dei gruppi dei pazienti che si ritrovano una volta l'anno, e Lundbeck trova gli strumenti per trovare nuovi modi e amplificare la voce delle persone con le esperienze vissute, no? Finanziandogli il viaggio e poi trovando modi per valorizzare il loro lavoro, e in qualche modo lo valorizza se in qualche modo gli ritorna, non lo valorizza così a babbo. Oppure un altro delle istituzioni, se vogliamo, è il Patient Advocacy Network, che è italiano. Nel sistema italiano tanti si riferiscono poi a EUPATI, che è il network europeo che è di patient advocacy più che ha interessi più mischiati con le multinazionali. Ultima roba, e poi chiudo su questa cosa qui, è relativa a quanto questa potenza di fuoco che vede coinvolte le università, le multinazionali e i gruppi di cittadini abbia poi un impatto diretto sulle politiche, o le politiche rischiano di le politiche pubbliche rischiano in qualche modo di diventare veicolo di veicoli di interessi, insomma, poco trasparenti. In particolare mi riferisco al fatto che da pochissimo tempo è stato prodotto un atto di indirizzo che regola le modalità di partecipazione in processi decisionali del Ministero della Salute da parte delle associazioni di organizzazione di cittadini. Questo cosa vuol dire? Che da qui a poco verrà verranno regolate i rapporti che ci possono essere tra le associazioni di cittadini e pazienti e il ministero per facilitare il che, non so come dire, non può che essere sempre un bene. La partecipazione nelle consultazioni, la partecipazione nella definizione dell'agenda delle politiche, la partecipazione nella coprogettazione dell'intervento, la partecipazione come supporto per l'implementazione di programmi di politica sanitaria. L'implementazione, questo è anche ottimo, nella generazione di evidenze scientifiche, la partecipazione delle associazioni di pazienti nella valutazione e nel monitoraggio dei sistemi e delle politiche. E diventa tutto terribilmente mostruoso nel momento in cui le associazioni dei pazienti sono formate dai master finanziati dalle aziende farmaceutiche, perché a quel punto uno non sa più da,
certo,
da che parte
girarsi. Certo, è una porta d'ingresso degli interessi privati nelle politiche pubbliche. Va bene, Matteo, senti, prima di salutarci ce la concedi un'ultimissima domanda molto veloce per approfittare un po' del tuo sguardo da psicologo con un'attenzione alle dinamiche sociali.
Certo.
E allora, senti, io ti chiederei, anche nelle nostre puntate precedenti di questo programma abbiamo parlato spesso di come le richieste di maggiori cure e di accessibilità possono talvolta deviare il discorso e la conflittualità da risposte sociali a risposte meramente cliniche, no?
Sì.
Allora, un po' abbiamo già sviluppato una critica rispetto ai vari manifesti della cura e tutti questi movimenti affini che un po' in questo momento stanno saturando il discorso pubblico, ma al di là del nostro giudizio al riguardo, secondo te cosa sta sotto, cosa soggiace a questo gigantesco lamento che emerge dalla vibrazione sociale? Perché si esprime appunto come lamento, come richiesta di cura e non come rabbia, disaffiliazione politica e conflitto? C'è qualcosa di questo mondo che determina questo modo di espressione delle problematiche? O?
È una faccenda secondo me un po' culturale storica, e cioè che si capisce bene in questo momento. È un lamento a che fare con il lamento dell'esistenza. Cioè, l'esistenza è sofferenza di base, non ci faccio poco da fare. Nel passato non si chiedeva la grazia, si pregava, si chiedeva la grazia per poter essere benedetti, in qualche modo salvati, queste cose qui, cioè, aiutava anche solo l'idea che ci potesse essere qualcosa al di là da venire che fosse salvifico, già solo fare queste cose qui aiutava, no, leniva la sofferenza quotidiana, cioè, oh, sto facendo qualcosa, cazzo, sì. Allora secondo me tanto a che fare con un po' con questo, tanto, cioè con la difficoltà del soffermarsi sulla accettare la condizione di insicurezza e incertezza, che non vuol dire accettare l'esistente, naturalmente, no? Sì, è ben chiaro che poi un attimo che si viene fraintesi, e anche con una certa forma del riconoscimento e crudeltà dell'esistente che non lascia che come pertugio per poter passare quello della forma sanitaria, cioè o siamo malati e per cui abbiamo un cazzo sanitario da portare, o sembra che non abbiamo più diritto e legittimazione di poter prendere parola, no, mentre ce la dovremmo prendere anche altrove e dovremmo, però, e quindi questo, però molto prima, cioè proprio a livello più, non so come chiamarlo, antropologico se vogliamo, esistenziale, penso che ci sia anche questa roba qui. No, mm-hmm. che è difficoltà nello stare nella sofferenza, e spero che sia chiaro che non sto dicendo che quindi ci dobbiamo stare, non dobbiamo anelare al meglio, non dobbiamo lottare perché dobbiamo adeguarci a stare male, adattarci mm-hmm. all'esistente, no.
Sì, però, è un po' la differenza che c'è tra pregare e lottare, insomma, questo ci dice tanto sulla possibile invasione di ruoli della medicina nella religione, qualcosa di cui abbiamo già parlato, e penso che un po' anche ancorare appunto e esaminare quelli che sono gli interessi che stanno dietro ai nostri movimenti sia anche un ottimo modo un po' per discernere quelle che sono le potenzialità e i limiti, no, di questa visione degli esseri umani come fragili e bisognosi di cura, ecco. Va bene, Matte, allora io direi che mettiamo un pezzo e nel frattempo io ti saluto e ti salutiamo tutti quanti, tutte quanti, ti ringraziamo per essere stato qui con noi sulle libere frequenze di Radio Blackout, speriamo che verrai a trovarci presto e niente, grazie ancora.
Grazie a voi.
E allora, sulle note dei Kikagaku Moyu, vi suggerisco come suggerimento di lettura il contributo del collettivo antipsichiatrico Strappi, Spazio Urbano e Psichiatrizzazione della Dissidenza, che potrete trovare su Brughiere. Il podcast di questa puntata invece lo potete trovare sul canale Telegram di Ricongiunzioni. Prima di salutarvi, io leggerei ancora un attimo, giusto per entrare un po' più nel dettaglio, di uno degli strumenti di cui parlavamo prima, attraverso il quale le case farmaceutiche informano e indirizzano il discorso pubblico. Leggerei quindi un estratto di un articolo che sempre Matteo Bessone ha pubblicato su Salute Internazionale. Un estratto che parla un po' del processo attraverso cui l'UNBEC è riuscita a mobilitare le forze rappresentate e mosse dall'associazionismo, strumentalizzandone le rivendicazioni per il diritto alla salute mentale. Questo sempre al servizio dei propri obiettivi commerciali. Articolo che si riferisce alla giornata per la salute mentale dell'anno scorso e che è un, diciamo, ottimo caso studio per analizzare più da vicino e nel concreto quello di cui abbiamo parlato oggi, che insomma potete trovare appunto su Salute Internazionale, ma che metterò poi nel podcast. E allora, come sostiene l'azienda, per realizzare i propri imperativi strategici, espandere e investire per la crescita, mantenere l'attenzione sulla redditività ed espandere spazi operativi, occorre lavorare a stretto contatto con la comunità dei pazienti e coinvolgerli nella nostra catena del valore. Una salute mentale che sia per tutti, questo è tutto virgolettato e tratto da dichiarazioni della multinazionale dei farmaci. Una salute mentale che sia per tutti non può prescindere dalla collaborazione di tutte le parti coinvolte. E per questo ogni anno l'UNBEC organizza con i gruppi di advocacy e le associazioni questo Voice Summit, una giornata che promuove la collaborazione con la comunità globale di advocacy per raggiungere due obiettivi chiave della multinazionale: salute del cervello e leadership nelle neuroscienze. E l'appuntamento formalmente serve per trovare nuovi modi per amplificare la voce delle persone con esperienze vissute di malattie cerebrali. E oltre 80 associazioni da quasi 20 paesi hanno partecipato all'edizione del 2021. Sostanzialmente, invece, getta le basi affinché la società civile e le associazioni di pazienti e familiari diventino portavoce e amplificatore dei messaggi interiorizzati, medicalizzanti, funzionali al profitto dell'azienda che ne incorpora le spinte al cambiamento. Il secondo punto è relativo ai contenuti diffusi che, seppur idealmente condivisibili, costituiscono praticamente tasselli funzionali alle finalità commerciali da cui derivano. La lotta allo stigma e alla discriminazione, nella concezione veicolata consultando i report dell'azienda, non è la lotta radicale all'esclusione, talvolta riprodotta dai servizi, fondata su una concezione ampia che si snoda attraverso diritti e cittadinanza, ma è anzi funzionale alla rimozione delle barriere psicologiche che ostacolano l'identificazione dei cittadini con l'identità di malati, all'accettazione e adesione al trattamento. L'accessibilità non è accesso a un sistema di cure universalista, capace di erogare omogeneamente percorsi di cure efficaci, appropriati, sobri, rispettosi e centrati sui bisogni psicosociali, ma ridotta a rivendicazione per il consumo di un trattamento farmacologico. L'analogia tra malattia fisica e mentale, che promuove il superamento dello stigma, suggerisce immediatamente un'analogia nel trattamento di problemi fisici e disagio mentale, le cui cause e rimedi vengono ridotti al livello cerebrale, naturalizzando così categorie nosografiche socialmente prodotte, riproducendo la realtà sociostorica in cui viene generata la sofferenza e, soprattutto, indicando la necessità di trattamenti permanenti. La pandemia ha certamente messo a dura prova la salute mentale e il benessere dei cittadini, soprattutto dei più svantaggiati, e nello stesso modo il funzionamento del sistema sanitario nazionale già pesantemente sottofinanziato. Tale definanziamento in salute mentale concorre a determinare, con presenti ma poco significative eccezioni, servizi scarsamente accessibili, spesso più cronicizzanti che riabilitanti, con uno sbilanciamento verso un vetero fordista verso un uso veterofordista dei farmaci che ne aumenta il rischio di inappropriatezza. Ad esempio, è lecito domandarsi quali siano le cause, senso e implicazioni del fatto che tra gli under 17, una delle fasce di popolazioni con maggior peggioramento delle condizioni di benessere per via delle chiusure scolastiche, nel 2020 gli antipsicotici siano stati i farmaci con l'aumento maggiore delle prescrizioni, più 17,2% rispetto all'anno precedente. Per quanto talvolta necessari, il profilo favorevole del consumo di molti farmaci, se protratto, può diventare sfavorevole, causando molti e durevoli danni. Le attuali pratiche prescrittive, corrispondenti raramente alle indicazioni della ricerca, costituiscono una delle criticità dell'offerta di cura, al centro di un aperto dibattito e pesantemente influenzate tanto dall'atteggiamento e pressioni della società civile, quanto dalle politiche sanitarie pubbliche e dagli interessi degli attori privati. Tale dibattito, pericoloso per gli interessi economici dei produttori e di vitale importanza per la salute pubblica, viene offuscato dallo slancio di genuina partecipazione di chi ha aderito alla campagna di Lundbeck, diffondendola, ostacolando il processo di cambiamento verso una maggior appropriatezza prescrittiva e l'introduzione di pratiche deprescrittive indicato da numerosissimi soggetti. Si tratta di una moltitudine frammentata di movimenti politici, di utenti, familiari, professionisti e ricercatori, come ad esempio l'IPDV, che da livello globale a nazionale non hanno ancora la forza e la lungimiranza necessarie per dispiegare campagne di sensibilizzazione e che, mettendo in luce limiti e rischi di un certo uso dei farmaci, si muove in direzione opposta a quella determinata dagli obiettivi commerciali delle aziende produttrici, nella ferma convinzione che il diritto alla salute fisica e mentale non sia ostacolato dalla scarsità di trattamenti farmacologici, semmai dal suo contrario. Va bene, allora lascio a voi proseguire la lettura di questo interessante articolo, da cui trarre un esempio concreto di quello di cui abbiamo parlato oggi insieme a Matteo Bessone. È tempo per noi di salutarci, ci risentiamo martedì prossimo alle 18:30. Sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout sui 105 e 250. Quindi disconnettetevi dall'infostimolazione urbana e ricongiungetevi qui con noi martedì prossimo alle 18:30. Bacioni.